se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Daily Cogito. Svegliarsi per pensare oppure pensare per svegliarsi. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, con Rick Dufer.
Buongiorno a tutti e bentornati come ogni mattina qui su Daily Cogito, sono sempre Rick Dufer e anche se la scorsa settimana è terminata la Nietzsche Woche, anzi è terminata con l'episodio speciale di Philosopher So Good di ieri, se l'avete perso io vi consiglio di recuperarlo perché ci sono tantissimi approfondimenti interessanti, nonostante sia terminata, oggi mi sembra di doverla ricominciare perché insomma ragazzi, dopo una settimana a parlare di dionisiaco, di arte, di sfogo creativo, di slancio vitale, di danza, di musica, mi trovo a dover commentare un festival che dovrebbe essere dedicato alla musica. E invece no, invece è dedicato, come vedremo, a tutt'altro. Come saprete, si è svolto il Festival di Sanremo 2019 che, come sempre, ma mai come negli ultimi 2-3 anni, scatena polemiche particolarmente connesse alla politica. E ormai potremmo tranquillamente dire che questo è il Festival della musica politica italiana. Non tanto per il contenuto delle canzoni, per lo stile, per l'intrattenimento, per quello che si dice, quanto piuttosto per tutto quanto si svolge intorno. Mahmood, penso si dica così, vince Sanremo con una canzone, a mio parere, è puro parere personale, e premetto che non ho sentito quasi niente delle altre canzoni, salvo quella di Rancore insieme a Silvestri, quindi ho sentito veramente poco, però il mio parere si tratta di una canzone poco orecchiabile, molto mediocre sia dal punto di vista musicale che del testo, e non venite a dirmi che sono salviniano, perché questo è il pericolo è dire liberamente, oh la musica che ha vinto, la canzone che ha vinto Sanremo mi fa schifo, e venir tacciati di salvinismo, e siamo a questi livelli ormai, ed è grave. Il problema è che, ripeto, Mahmood vince Sanremo, ma quello di cui si parla non è la musica, non è il testo, non è la melodia, non è la valutazione artistica, no, si parla esclusivamente di politica. Salvini, sapendo perfettamente, essendo completamente consapevole di questo, avendolo fatto anche l'anno scorso con il vincitore dello scorso anno, twitta immediatamente. Cos'è che twitta Salvini? Twitta Mahmood, ma la canzone italiana più bella? Io avrei scelto Ultimo, voi che ne dite? Vedete, non è soltanto questo, Salvini sa come vanno le cose, ormai l'ha capito, come sono polli i commentatori, i giornalisti, eppure gli utenti che gli vanno dietro. Ma stavolta è successa una cosa particolare, che aggrava ulteriormente la situazione, perché pochi minuti dopo, circa, scusatemi, ma sono 9 minuti dopo, Salvini l'ha scritto all'1:37 del 10 febbraio, Elisa Isoardi, la ex di Salvini, all'1:46 scrive: Mahmood ha appena vinto il Festival di Sanremo, la dimostrazione che l'incontro di culture differenti genera bellezza, con una foto di Instagram che non ho neanche aperto. E si scatena il pandemonio. Cosa si scatena? Da un lato, ovviamente, il tweet di Salvini si becca una montagna di mi piace, di cuoricini, che manco in cardiologia. E si scatena ovviamente il commento del leghista di turno, del populista di turno, bravo Matteo, ah sì ma questo non è italiano, eccetera eccetera. E ovviamente dando via a questo becerume culturale e anzi anticulturale incredibile. Dall'altro però, gli utenti che commentano la Isoardi mi hanno lasciato basito. Gente che tagga Matteo Salvini dicendogli, ah questa fa male Matteo. Gente che scrive delle robe assurde, meme, risposte. E veramente lì siamo di fronte all'animalità del web. Ma non solo perché in effetti è proprio di cattivo gusto. Qui si gioca su comunque qualcosa di umano. A me, ripeto, della relazione fra Salvini e la Isoardi, ma chi se ne frega. Però in fin dei conti buttarci in mezzo questa cosa, e forse non so se la Isoardi l'abbia fatto il tweet avendo letto quello di Salvini, chi lo sa, questo non lo so dire, però sicuramente è già di per sé di cattivo gusto commentare in questi modi tutto ciò. Ma in secondo luogo, i giornali si scatenano e scrivono titoli, tipo su Repubblica, io sono venuto a conoscenza della notizia perché ho visto il banner con polemica fra Salvini e la Isoardi. Questo era il titolo che ho visto e poi penso che l'abbiano cambiato, se non sbaglio. Aspettate un attimo. Ah, eccolo qua, peggio ancora, Salvini-Isoardi duello su Twitter. Io ho aperto il banner perché ho detto, minchia, cosa si sono fatti? Questi sono lanciati contro i Mattarelli, i Piatti, chissà che macelli. Invece non c'è manco mezzo scambio fra di loro ad ora, e siamo alle 18.34 di domenica 10 febbraio, quindi sono passate 17 ore dai tweet e ancora non c'è un interscambio diretto fra di loro. Poi non so se sono telefonati, ma non c'è nessun duello su Twitter. E cos'è che accade qui? Cos'è che accade? Beh, accadono delle cose per me terribili. Prima di tutto, in questo caso vince la politica e perde la musica completamente, perché non si parla più di musica. La parola su cui ci si basa, e anche Mahmoud ha commentato in questo modo, è la parola italiano. Ora vorrei dire una cosa. Festival della musica italiana non significa il festival della musica che, scusatemi, che porta avanti i valori dell'italianità, qualsiasi essi siano. Non è questo italiano. Italiano è semplicemente musica che viene creata all'interno di un territorio geografico che, in maniera contingente e casuale, in questo momento storico si chiama Italia. Ma non c'entra nulla con valori, con l'italianità. E persino, ripeto, il commento di Mahmoud va contro la sua musica, che non è musica italiana nel senso che porta valori italiani. Al massimo è musica che si sviluppa e emerge, ripeto, nel territorio italiano, in un contingente momento storico e geografico che si chiama Italia. Non c'è più arte, non c'è più intrattenimento che sia scevro dalla politicizzazione. E questo Salvini lo sa perfettamente. Peraltro, perdonatemi, ma poi ci stupiamo perché i ragazzi preferiscono Fortnite alla Rai, Apex Legends alla Rai. Ma grazie tante, per fortuna là non c'è politicizzazione, per fortuna là c'è soltanto il, per quanto basso, per quanto immediato, per quanto voglio dire poco nobile, c'è solo il puro intrattenimento, c'è il divertimento, cosa che dovrebbe essere il Festival di Sanremo. Da qui non mi aspetto certo arte, non credo sia mai emersa arte musicale da Sanremo, però intrattenimento, però il momento in cui perlomeno la produzione creativa ci permette di avere un momento di distacco da quelle che sono le tematiche della politica, da quelle che sono la valorizzazione dell'italianità o dell'anti-italianità, i problemi dell'immigrazione. E non venitemi a dire adesso che in realtà no Rick, l'arte deve parlare dell'attualità. Certo, ma non è che è l'attualità che deve invadere l'arte, è il contrario. Le canzoni che ho ascoltato, per esempio quella di Rancore e Silvestri, è una canzone politica, è una canzone che parla di attualità, di problemi attuali, peraltro canzone che mi è piaciuta, ma dannazione, è l'arte che deve parlare dell'attualità, non deve essere l'attualità e peggio la politica e la politicizzazione dell'attualità a dover invadere coattamente la musica, l'arte. È l'esatto opposto, questa è l'uccisione dell'arte, è la perdita di quello che è la possibilità di essere intrattenuti e di imparare qualcosa attraverso l'arte. Tornando per un momento calmi e tranquilli, io sono convinto, come ho detto durante la Nietzsche Woche, che Nietzsche avesse ragione quando diceva che solo l'arte può salvarci dall'abisso, solo l'arte può dire qualcosa di vero, può tendere ad un'universalità che vada a smantellare questi confini, queste barriere, questi pregiudizi di cui stiamo affastellando il discorso pubblico. Ed è proprio per questo motivo, per il potere dell'arte e della creatività, che il potere, quello con la P maiuscola, quando può, prende possesso dell'arte. E prende possesso dell'arte in che modo? Beh, impregnandola di discorso politico e facendo perdere al fruitore dell'opera artistica, sia essa musicale, figurativa, filosofica, letteraria, facendo perdere al fruitore dell'opera il contatto con quelle che sono i poteri, le potenze all'interno dell'opera, potenze che di solito sono volte a scardinare convinzioni e non a rafforzarle. L'arte è il miglior strumento che abbiamo per distruggere le le nostre echo chamber, le nostre cerchie dell'idiozia e della non idiozia. Attraverso l'arte noi facciamo un passo in più per guardare oltre il confine di ciò che riteniamo abituale, abitudinario e familiare. E la politica conosce questo potere da sempre e quando può lo neutralizza. Ecco, la vicenda svoltasi su Twitter, per quanto ridicola, poi possiamo sicuramente farci anche una risata, possiamo pure farci un meme, ci mancherebbe, sono il primo a dire divertiamoci, ma nel modo in cui si è svolta è un campanello d'allarme straordinario. Perché lo dico? Perché trovo che ci sono anche utenti che io conosco e che hanno commentato quel post e che so come la pensano su certe cose, che però ci sono cascati comunque e ci sono cascati commentando in maniera becera e alimentando quello che è il nuovo mito del salvinismo, mito che dopo questo episodio sicuramente lo rafforza di ulteriore vittimismo. Ah, guardate quegli utenti comunistoidi, pazzi, di sinistra, radical chic, come strumentalizzano la mia tragedia d'amore con la Isoardi. Perché quello che sta dicendo, sicuramente lui si fa forte di queste cose. Ma non è questa la cosa più grave. La cosa più grave è che tutti quegli utenti si sono dimenticati, anzi no, non solo si sono dimenticati di qual è il fulcro di Sanremo, ovvero la musica, se possiamo ancora trovarne un po' al suo interno. Ma si sono dimenticati soprattutto di ciò che la musica può fare, di ciò che l'arte può fare. Ed è questa la cosa che mi spaventa di più, il fatto di perdere completamente di vista il momento sacro dell'intrattenimento, anzi il momento dissacrante in un certo senso dell'intrattenimento artistico, e di lasciare attraverso le nostre azioni molto passive che l'ambito della politicizzazione invada tutto, indistintamente. Io, senza sentirmi salviniano, dico che la canzone di Mahmood non mi è piaciuta, che quella di Silvestri era ancora e mi è piaciuta molto, e poi nei prossimi giorni, come sempre faccio con calma, mi ascolterò almeno quelle 7-8 canzoni di artisti che conosco e mi interessano. Ma questo dobbiamo fare, dobbiamo tornare, togliendoci di dosso la necessità di ammantare le nostre recensioni e opinioni di un immaginario politico, perché io so quanti di voi hanno scritto su Facebook che la canzone di Mahmood è bella semplicemente perché avevano paura di sentirsi salviniani, o quelli che invece hanno detto la canzone di Mahmood è fa schifo, magari pur apprezzandola. Perché? Perché fanno parte di quella sponda politica. Guardate, lo so, è inutile che veniamo a dire, le sappiamo queste cose e ognuno di voi sa fare i conti con quello che ha fatto e scritto. Noi con i nostri gesti dobbiamo cominciare a contrastare questa cosa e credo che l'arte, la musica, la creatività siano dei mezzi straordinari per farlo. Ritorniamo a guardare ciò che ci diceva Nietzsche. L'arte serve per liberarci, l'intrattenimento serve per liberarci, non per chiuderci ulteriormente dentro gabbie che puzzano, che fanno schifo e che sono impregnate di concetti, persone, idee che detestiamo. Se ci addentriamo in quelle gabbie per convenienza, per sentirci migliori, per lavarci di dosso la paura di essere salviniani a un tempo, razzisti a un altro, allora siamo parte del problema. E secondo me quello che è successo su Twitter è parte del problema. Però ovviamente questa è la mia opinione, quindi voi potete dirmi cosa ne pensate. Ovviamente non massacratemi se vi è piaciuta la canzone che ha vinto Sanremo. Vabbè, lì è proprio una questione di mi verrebbe da dire di gusti, ma in realtà poi è proprio di analisi dei linguaggi che sono stati messi in gioco. Da un punto di vista testuale e musicale la trovo una canzone abbastanza mediocre, ma ripeto, no, non è un problema che debba essere risolto dal sottoscritto. Lasciatemi un commento, ditemi cosa ne pensate, diffondete Daily Cogito, mi raccomando, e anche se questa è sembrata una puntata della Nietzsche Woche, non lo è, e se avete perso la Nietzsche Woche recuperatela, sono 5 episodi di Daily Cogito durante la scorsa settimana più lo speciale di ieri di Philosopher So Good. Vi ringrazio come sempre per l'ascolto, vi abbraccio e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.
E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.